Vorrei concludere queste testimonianze con i titoli del messaggio della giornata per la vita del 2009, ma vorrei non disturbare l'emozione che nasce dal cuore, non dalla testa. Proprio giorni fa, facendo il funerale di una bambina schiacciata da un televisore in casa, ho trovato poi una signora che avevo sposato, che è su una carrozzella, che ha un futuro già senza mani, non me l'ha potuta stringere e mi ha detto: aiutami. Miracoli ne lo so fare, però parlami, mi ha detto. Mi ha chiamato poi in 80 la sorella, mi ha detto: gli basta la parola per sentirsi viva. Quante occasioni noi abbiamo di far vivere e abbiamo per aiutare ad accettare il bello di qualsiasi vita, e quante occasioni distruggenti abbiamo per umiliare la vita. Ma anche nelle piccole, immense cose, basta a volte una terza maternità che è una pia donna di chiesa, dice: come fai con 3 figli? O non ci stai con la testa, umilia la vita. Penso anche, sentivo il racconto di questo bravo giovane, di una donna che all'incirca adesso 4 anni fa, in una diagnosi simile, mi chiese consiglio, non sono riuscito a convincerla. Dopo 4 anni e mezzo mi ha detto: non me ne hai parlato più. E mi ha detto: era una bambina, come sarebbe stata? Come mi manca? Se fossi stato più forte, più energico, avessi avuto qualcuno intorno, aveva risolto il problema. Persino io in 4 anni mai ne avevo parlato più. E lei al 4º anniversario mi ha detto: non ne abbiamo parlato perché? La vita è fatta per la serenità, dice il messaggio per questa giornata, e per la gioia. Però può accadere, di fatto accade, che sia segnata dalla sofferenza. La sofferenza appartiene al mistero dell'uomo e resta in parte impresentabile. La sofferenza esiste, il senso del limite è il senso della creatura. Sofferenza e limite non significa minus, significa altro. Il down non è un meno, è altro. Chi ha avuto la gioia di un down è riempito di un'affettività che noi non proviamo più nella vita, e di una gratuità nei sentimenti, nelle relazioni, che noi non sappiamo più dare e neppure ricevere. Nella vita bisogna ritornare ad essere creature, quindi accettare, pur nell'attenzione al vivere, al nascere, nella serietà, anche nel progettare una vita insieme, dove si può arrivare e dire: ho fatto tutto. Ma poi il nascere credo che debba rimanere un mistero, ed è un mistero. La creatura non si può fare creatore, ci piaccia o no. E quando la creatura diventa creatore, combina guai, diventa selettiva, e se andasse ai massimi termini vivrebbero solo gli Einstein, per me non ci sarebbe posto, forse per pochi di voi, se fosse selettiva. La sofferenza appartiene al mistero dell'uomo. Oggi siamo poco attrezzati al soffrire. Perché non ne parliamo più? Perché anche nella vita ordinaria le piccole sofferenze le cancelliamo, o meglio, le nascondiamo. Persino la morte riusciamo a nasconderla, ma anche perché non facciamo vivere i giovani, i ragazzini vicino all'uomo che muore. La morte è arida, l'uomo, la donna che muore è vivo. Nei lunghi anni da parroco, quando ho vissuto nella visita delle famiglie tante tante volte, dove c'erano i pronipoti che giravano intorno al letto con i bisnonni, lì non c'era né paura del vecchio, né paura di cambiare un vecchio o una vecchietta, né paura della morte. Dove la morte è stata nascosta è creato il terrorismo della vita, ahimè, e noi ci cadiamo. È vero che se un bimbo non è stato mai accanto a una sofferenza diventa trauma portarcelo, ma un bimbo deve vivere nella normalità della vita, e una vita affettiva che ha anche la fragilità, che sappia giocare anche con la morte, per poterla chiamare sorella, non nemica. E questo è quello che io provo a chiamare l'educazione al senso del limite nella vita di famiglia. Educazione al senso del limite. Questo ci permette sia nella vita fisica, sia nella vita morale, sia nella vita relazionale, sia nel rapporto con il corpo, giorno, notte, velocità, non velocità, alcol, eccetera, sentire che la vita ha delle regole e ha dei limiti. La morte è l'ultimo limite, che è di tutti, ma anche il bisogno di sonno è il limite penultimo, che è di tutti. Il corpo che non puoi tendere, l'igiene mentale, che è frutto anche di un'igiene relazionale e di un'igiene di uso del tempo. Noi usiamo soltanto l'igiene dei denti per non sentire puzza di cipolla quando andiamo a confessionale o quando andate a fidanzati voi, ma c'è un'igiene mentale che significa coltivare il senso del limite, non stirare troppo il cervello, non stirare troppo la stanchezza, non stirare troppo l'emozionalità, perché quando l'uomo non ha limite poi ricuserà il limite estremo che è la morte. Ho studicchiato così per preparare una lettera alle famiglie a Pasqua, l'educare in famiglia, alcune per poi riprodurla in poche righe. Mi sovviene che una delle carenze più grandi nei campi educativi è: non parliamo più del limite. Non solo non si può fare, non si deve fare, perché non ti è lecito, se no ti fai del male. Il senso del limite, saper dire dei no che sono invalicabili, altrimenti noi narcotizzeremo la morte, faremo le case della morte, faremo le ville, ormai arrivano anche da noi, non è che noi possiamo far niente, ormai è una legge, faremo le ville per la morte, e cercheremo persino i morti di non portarli più nemmeno nelle parrocchie, come se nella vita ordinaria ci sia soltanto il battesimo, quando va bene, il matrimonio un po' di meno, ci sia poco. È pericolosissimo, per esempio, non portare più i morti nell'habitat ordinario del territorio, almeno nella celebrazione. È un segno di depravata incoscienza morale, è evitare che l'uomo pensi sono limitato. Sono limitato. Un altro passaggio che mi ha colpito nel messaggio: chi soffre non va lasciato solo. Oggi abbiamo tante sofferenze, è difficile poi catalogarle. Alcune sono evidenti, la sofferenza psichica, perché ci disturba questa sofferenza, ci fa paura nella strada. C'è la sofferenza morale, comincia a preoccuparci, perché la voglia di morte sta eccitando molti, molti cittadini. sembra triste dirlo, lo ripeto da un lungo tempo, 6.000 suicidi giovani quest'anno in Italia, una ventina di mila provati. Che ci succede? Forse non educhiamo la gente al limite. Il limite significa non vituperare oltre la natura. Dire basta, dire mi fermo. Accennato prima il, non mi ricordo il nome, Luigi, le persone, le famiglie, purtroppo solo le donne spesso, ma gli uomini hanno altre sensazioni, che hanno rifiutato il vivere, hanno una mortalità psicologica duratura e lunghissima, di cui noi non vogliamo parlare, spesso nascosta, recondita, spesso rimandata, che sfoggia in una psichiatria molto molto complessa e spesso più inguaribile della droga. E non sono un terrorista sull'aborto, assolutamente. Cito fatti scientifici che nessuno vuol pubblicare, ma che molti sanno di conoscere. Chiunque di noi ha accompagnato persone che malaugoratamente hanno avuto la fatica e anche la sconfitta di rinunciare a un figlio sa bene sia spiritualmente che clinicamente quanto è difficile ricostruire. Anni, anni, anni. E quando ti pare di averla rimessa in piedi, basta una frase, un'immagine, e si ritomba nella morte interiore. A soffrire oggi sono spesso molti anziani. Quest'anno la giornata della vita ci fa fare il processo costruttivo, nascere, vivere, essere malati, lunga degenza, handicap o diversamente abili, e collega molto il tema con quello della pastorale della salute, la festa, ricordo la testimonianza del malato l'11 di febbraio, la Madonna di Lourdes, che noi celebreremo in maniera sostanziosa sia nella visita a tutte le parti, a tutti gli ospedali, anche spero voi alla visita alle case degli anziani eccetera. Io ci provo ma tutto non riesco, ma il vescovo è uno che tira la carretta, ma poi ci dovrebbe essere un alveare di gente. Tema dell'anziano, se non stiamo attenti, potranno anche decidere che per la crisi economica a 70 anni bisogna deratizzare. Appena scavalcato qualche paletto, poi ci saremo. Per legge si può fare tutto. Il problema non è un individuo o un altro, è il principio. L'ho detto un'altra volta, io ho conosciuto Patrizio Beci, uno che ha ucciso, grande privatista rosso, purtroppo fermo e famoso anche per le Brigate Rosse. Patrizio Beci, di San Benedetto, e di oggi San Benedetto, però studiato a Fermo, come Mario Moretti, come Leonori, eccetera. Ho avuto l'opportunità poi di essere scomparso, perché poi nella vita è stato anche radicalmente odiato dalla famiglia perché gli hanno rapito il fratello, lui era protetto, gliel'hanno ucciso, quindi i nipoti, i fratelli eccetera, è scomparso poi, forse ha cambiato volto, identità di sicuro. In una testimonianza blindatissima diceva una volta: il mio problema non è stato l'uccidere il 13° e nemmeno il primo, lui ne ha riconosciuti 13, mi spiego? Ma è stato quando ho deciso con la testa mia che potevo farmi giustizia, non con il ragionamento, non con la democrazia, ma con una P38. Ho ucciso prima di uccidere. È il principio che è fondamentale. Il principio ideale, negativo o positivo, è peggiore dell'atto in sé. Qui ci sono moralisti, uno può dire nella vita voglio fare quello che mi pare. Non mi capita ancora di farlo, sei più terribile di un uomo che dice voglio essere persona etica e mi è capitato di sgarrare. È vero, c'è anche l'obiettività, l'oggetto del male, ma il principio è più pericoloso dell'oggetto in sé. Perché l'oggetto del male puoi radicalmente correggerlo, se è correggibile, una morte no, ma l'idea non la correggi Ecco perché è fondamentale, quando la Chiesa parla dei principi, non è un fondamentalismo ideologico, è che noi sappiamo che scattando un chiavistello non c'è più remora. Fazio Pecci, 13 omicidi, grande brigatista, ho ucciso prima di impugnare la pistola, quando avevo deciso che si poteva e si doveva uccidere. E diceva lui in questa testimonianza, sarei stato un delinquente anche senza aver ucciso nessuno, perché l'avevo pensato come obiettivo lecito e costruttivo. Non è barzelletta questa, è testimonianza. Patrizio Pecci ha un nome, un cognome, una storia e un silenzio adesso di uomo con il volto cambiato. Ancora e conclude, la vita umana è un bene inviolabile e indisponibile. Noi abbiamo tanta cultura nei Verdi o dintorno, già loro quello che volete, a Toronto le zanzare si potevano uccidere, nella GMG del Papa, i rospi alla notte nell'aeroporto ci saltavano addosso come moscerini, dicevano era impossibile. E mi sta anche bene, culto per l'equilibrio naturale, ma attenzione, avere superficialità in altri termini. Nessuna sofferenza, per quanto grave, può prevalere sulla forza dell'amore e della vita. Concludo con un testo che ho ricercato da Bonefere giorni fa per parlare dei genitori che avevano perso una bambina schiacciata da un televisore. Genitori che avevo cresciuto, che per fortuna hanno una grande fede e hanno raccontato dalla croce che Dio è ancora fedele, nonostante la morte di una figlia. Dice così Bonefere, il peso, scrive da Auschwitz, il peso non ci sarà tolto, puntini. Gesù, che ha portato in prima persona la croce, sa che l'uomo, secondo la sua missione, deve essere un portatore di pesi, uno che porta la croce e che soltanto sotto questo peso e non senza di esso, egli sarà santificato. Il peso che Dio ha posto nell'uomo, Gesù non glielo toglie. Andate sempre a chiedere miracoli, sprecate le preghiere, chiedete il miracolo di stare sotto la croce o a volte appesi, perché chi la porta con il Signore il peso diventa leggero, mostrandogli Gesù sulla croce come portarlo. E aggiunge Bonhoeffer, nessuna lacrima nella vita scorre in vano. Sarebbe la cosa più assurda del mondo. Nessuna lacrima per la vita scorre in vano. È costruttivo. E concludo, il dolore va affrontato, non si può attraversare il fiume, dicono i cinesi, un proverbio cinese, non si può affrontare il fiume della vita senza bagnarsi i piedi. L'augurio che faccio a me e a noi tutti, nelle varie situazioni, alcune sono volgari quando diciamo sofferenze, che non c'è il motorino perché non so che cosa, non posso comprare il brillante o non posso riformare la casa, alcune sono strutturali, con l'augurio che ognuno di noi possa davvero guardare il fiume e bagnarsi i piedi con un po' di sofferenza, e allora sarà forte. E allora sarà forte. Custodiamo la vita. Vegliamo la vita. Vegliamo. Custodire significa tenerla ovattata, non come gli occhiali pregiati, come una perla preziosa. Custodiamo la vita. Quella nascente, quella morente, quella vivente, quella agonizzante, ma custodiamo anche la vita bella, quella nostra. E mi raccomando, voi che siete giovani, non lamentatevi troppo della vita, vi ha dato un mare di cose. E dite ogni giorno, era il più bel tempo che il buon Dio mi poteva dare, perché è l'unico che ci è dato. Dove la personalità, la libertà e anche il fallimento ci permettono di essere vivi, e che la morte, quando arriva, arriverà per tutti, ci trovi davvero vivi, cioè innamorati del vivere.